In questi giorni Canon ha annunciato due nuove mirrorless APS-C che, detta così, non sembrerebbe nulla di strano, ci si aspettava un po' questa cosa da parte di Canon, però la cosa che secondo me è interessante è il fatto che hanno adottato un po' come Sony l'attacco unico, in questo caso per Canon attacco RF, quindi stesse ottiche su full frame e su APS-C. Devo ancora capire una cosa, perché l'attacco unico tutto sommato c'era anche già prima in Canon, quando utilizzavano l'attacco EF, c'era l'attacco EF che andava bene per i full frame e anche per le fotocamere APS-C. Tuttavia poi avevano introdotto le ottiche dedicate alla PSC, le EFS, con questa sigla S, che però non potevano essere montate sul full frame, c'era proprio questo problema che era dovuto a un motivo tecnico, il tiraggio, la lente era troppo vicina allo specchio, rischiava di andare a sbattere addosso allo specchio quando si scattava con una full frame. Devo ancora capire se questa cosa sarà presente anche con le RFS, infatti anche in questo caso Canon farà delle ottiche dedicate per il sistema APS-C, però in teoria poi non dovremmo più avere questo problema di compatibilità tra sistema full frame e APS-C, quindi questa cosa la capiremo con il tempo. E però mi sono fatto anche alcune domande, infatti ho fatto un articolo sul mio blog Tecnica Fotografica e mi sono chiesto un po' se era un comparto necessario alla fine questo sistema PSC, se aveva senso oppure no, e quindi voglio parlartene un pochino, darti una mia opinione. Parto facendomi una domanda, me la faccio io direttamente, dopo tu potrai anche commentare e dare la tua opinione. Era necessario un comparto APS-C in casa Canon o comunque nello scenario nel quale ci troviamo ora con prodotti full frame, con i prezzi che si trovano per i prodotti full frame, eccetera? È una domanda alla quale secondo me è facile dare una risposta sbagliata se vai un po' di petto sull'argomento, se dai un parere così diretto, senza ragionarci sopra un pochino. E infatti io ho due punti di vista, mi sono messo due opinioni. Una è sì, è un comparto che ha la sua utilità, perché alla fine un sistema PSC dovrebbe essere più leggero, più compatto, ma nella realtà per quanto riguarda le Canon R10 e R7 che sono state annunciate non è in realtà così, non ho avuto modo di provarle, Canon non mi ha invitato al suo evento, quindi purtroppo non ho avuto la possibilità di prenderle in mano e farmi un'opinione da questo punto di vista, però ho seguito i miei colleghi che hanno avuto questa opportunità e quindi un'idea me la sono fatta. Innanzitutto secondo me va fatta una differenza tra cosa ha fatto Sony e cosa ha fatto Canon. Sony la PSC lo ha interpretato in un modo molto particolare, ha fatto queste videocamere, fotocamere molto compatte, le chiamo videocamere perché ormai tutte le mirrorless hanno delle funzioni video estremamente avanzate, hanno fatto questa serie a 6000, a 6100, 6600, 6400, eccetera, tutto il sistema a 6000, che è molto molto compatto, un sistema APS-C, stabilizzato o non stabilizzato, ci sono vari modelli, ma molto molto compatto, che detta tra noi può avere un vantaggio e anche un svantaggio. Il vantaggio è sicuramente quello di avere una fotocamera estremamente portatile, estremamente compatta, con ottiche dedicate, magari è molto molto piccola. Canon no, Canon ha fatto questa R10 che è probabilmente la più piccola del sistema, che però alla fine è una cosa che lo dico sempre anche quando qualcuno me lo chiede, se andiamo a vedere l'R10 è molto simile ad una 800D quando c'erano le reflex, e alla fine le dimensioni sono molto vicine a quelle di una mirrorless full frame, ad esempio un R6, un R5, una R, un RP, e alla fine anche qui dico ok, sì, magari è un po' più piccolo il sistema PSC di Canon, ma non è talmente piccolo da fare la differenza, da dirti in un'occasione sì, la porto fuori per fare fotografie, mentre se era una R6, un R5 no, non la porto fuori perché è troppo ingombrante. Trovo che le dimensioni siano comunque, le differenze nelle dimensioni siano comunque limitate, anche per quanto riguarda i pesi, ok, 100, 200, 300 grammi di differenza tra una R7, un R10 e un R5, un R6, beh, non credo siano quelle le differenze appunto appunto, che ti portano a prendere una macchina e portartela via rispetto a lasciarla a casa quando devi fare un'uscita. Per questo motivo, sì, all'inizio mi viene da pensare a un comparto che ha la sua utilità per peso e dimensioni, quando poi alla fine, se andiamo ad analizzare l'atto pratico, questa differenza non si concretizza. Non è che dopo alla fine, appunto, come dicevo prima, la lasci a casa in un caso, te la porti fuori. Poi, se vado invece a guardare qual è il vantaggio dell'avere un sistema APS-C, oppure fa differenza rispetto a un full frame, dico no, non ha una sua utilità. E anche qui, per i motivi che ho detto prima, non ha una sua utilità, perché alla fine le dimensioni non sono tali da fare la differenza, i pesi non sono tali da fare la differenza. Avrebbe senso se questa creazione di sistema di comparto APS-C andasse a incidere sui prezzi, quindi la possibilità di mettere a disposizione sul mercato dei prodotti mirrorless Canon RF a basso costo. E qui lascio a te le opinioni, i prezzi te li ho messi sul blog, o comunque vedi anche i miei colleghi. Si parla della R10 solo corpo a 1029 euro di listino, non so mai perché mettono questi prezzi, 29 euro, 1029, metti 1050, 1000 euro, va bene, cose da marketing che non capiremo mai. Comunque R10 1029, R10 più l'obiettivo kit 1150, R10 più un altro obiettivo kit 1440 euro, l'R7 solo corpo 1570, R7 più un altro obiettivo kit 1980, sull'orlo dei 2000. E poi ci sono gli obiettivi, vabbè, te ne parlerò dopo, magari durante questa puntata. Per i prezzi, valuta tu. Io posso dire che tanto dobbiamo considerare che questi prezzi saranno sicuramente un centinaio di euro in meno sul mercato. Questi qui sono prezzi di listino che non rispecchiano mai quello che poi è il prezzo reale che lo trovi su Amazon o sui negozi online. E alla fine, se io vado a vedere l'R10, per esempio il 1845, un obiettivo kit, siamo sui 1150 euro. Ti ho detto, poi ci sarà questo gioco di 100 euro in meno, e non lo trovo un prezzo malvagio. Certo, siamo distanti dai prezzi che magari si trovavano per le reflex, sempre entry level, perché alla fine la R10 può essere paragonata a una 850D, per capirci, però insomma sono prezzi che ti possono far entrare in questo mondo mirrorless di casa Canon, che ha tutta una serie di vantaggi. Infatti ci sono delle cose che a tanti sfuggono se ci si limita a guardare solo il prezzo, senza andare a vedere cosa c'è dietro questi prodotti che hanno lanciato questo sistema Canon mirrorless. Insomma, è facile prendere degli abbagli e vedere dei prezzi troppo alti, quando in realtà, ripeto, non li trovo malvagi. Dobbiamo infatti ricordare, o meglio, se non lo sai te lo dico, che l'R10 e l'R7 sono macchine che si portano dietro tante cose che troviamo negli attuali R6, R5, quindi anche R3 in certi casi, quindi modelli di mirrorless estremamente evolute. Infatti entrambe sono dotate di dual pixel autofocus di seconda generazione, che se lo utilizzi, beh, ti dico, è micidiale, è uno dei migliori autofocus presenti sul mercato. C'è chi dice meglio Canon, chi dice meglio Sony, io dico, avendole utilizzate tutte e due, che sono estremamente performanti entrambi, è difficile dire chi è meglio rispetto a cosa, anche perché poi magari fanno un aggiornamento e lo migliorano in qualche difetto che aveva. Poi, se andiamo a vedere le risoluzioni, beh, anche lì abbiamo una R10 che è quella proprio base, che ha un 24 megapixel di risoluzione, che è ottimo, secondo me è il miglior compromesso per una mirrorless, che è buona praticamente per far tutto e non ha pochi megapixel, non ne ha troppi. Se poi guardiamo il comparto video di questa R10, vediamo che ti permette di registrare in 4K a 30 frame al secondo, ottenuti da un oversampling di una registrazione 6K, che, per dirtelo se non lo sai cosa significa che lei riprende, il sensore è in grado di riprendere a 6K, cioè una risoluzione estrema, e poi te lo va a ridurre nelle dimensioni portandolo a 4K per renderlo più facile anche nella registrazione della scheda, eccetera eccetera, tutto quello che ci va dietro. Ma insomma, abbiamo, ti ritrovi con un 4K che ha un dettaglio, una pulizia veramente bellissimo, perché è ricavato da un 6K veramente di ottima ottima qualità. Tanto per dirti, l'R5, se tu utilizzi la modalità di ripresa in 4K alta definizione, lo prende da un 8K e lo trasforma in 4K ed è straordinario. Se utilizzi la modalità normale, hai solo il 4K normale, quindi in teoria questo è addirittura meglio di quello che ti fa l'R5 in modalità normale. Poi abbiamo il 4K 60 frame al secondo, che vabbè, quando si utilizza non lo so, che è leggermente croppato. Scatto continuo a 15 frame al secondo con otturatore meccanico, 23 con otturatore elettronico. Comunque velocità assurde. Mi ricordo ancora quando venivano annunciate le prime reflex semiprofessionali, avevi 5 frame al secondo, quindi ne abbiamo 15 su un entry level. Le cose ancora più interessanti sono per l'R7, infatti secondo me l'R7 è il modello dove dobbiamo concentrare un po' più l'attenzione, sia per via del prezzo, che potrebbe essere veramente interessante, quindi lì sui 1500 euro, vediamo, 1569 solo corpo, che poi probabilmente sarà sotto i 1400 euro. Bene, qui abbiamo una macchina con 32 megapixel, quindi comparto foto che fa paura, perché ha una risoluzione elevata ma non è troppo elevata. I 32 megapixel io ce li avevo sulla R ed era secondo me uno dei migliori compromessi per avere un file di estrema qualità nel dettaglio, però senza esagerare nel peso, nella grandezza, nella gestione del file. Questa macchina, a differenza dell'R10, è dotata di un sensore stabilizzato fino a 8 stop di compensazione dichiarata, cioè una roba assurda, sembra quasi avere una GoPro in mano. E in più hanno introdotto la correzione dell'orizzonte, che non so bene come funzioni, ma presumo stia nel fatto che se tu attivi questa funzione, se tu non sei perfettamente dritto con la cam, lei con il movimento e il basculaggio del sensore va a compensare e lo allinea, ti fa l'orizzonte dritto. Tanta tanta bella roba. E anche nel video l'R7 diventa una valida, anzi validissima soluzione per chi magari non può permettersi, non si vuole lanciare su una R6, una R5. Infatti abbiamo il 4K a 30 frame al secondo, oversampling dal 7K, quindi praticamente siamo alla pari di una R5, oppure il 4K a 60 frame al secondo non croppato, però non in oversampling, quindi di qualità inferiore. Ma veramente abbiamo prestazioni che vanno praticamente quasi a superare le prestazioni di una R5 da questo punto di vista, aspetto video per chi interessa, e il tutto è condito dal fatto che ci hanno introdotto il C-Log 3, che è questo profilo che ti permette una maggiore gamma dinamica, utile per la post produzione, per chi fa video. Questo qui è comparto video. Comparto foto non c'è quasi nulla da dire, perché è estremamente interessante. Anche sulle ottiche che hanno annunciato assieme a queste due mirrorless, vorrei fare una considerazione. Hanno annunciato due ottiche RFS, quindi pensate solo per la PSC, pensate solo per la PSC, nel senso che vanno a coprire solo le dimensioni di un sensore PSC. Se le metto su una full frame ti ritrovi una vignettatura, e che sono il 1845 e il 1850. Su questa tipologia di ottiche io sono un po' scettico, magari verrò smentito, ma per due motivi. Primo, il fatto che l'attacco RF è uno dei più grandi sul mercato, messo a disposizione dai brand, quindi di fatto abbiamo questi obiettivi che, come dice Maurizio saggiamente, sono di imbuto, hanno l'attacco che è più grande del barilotto dell'ottica, vedi proprio che ha l'attacco grande per poi si restringe un pochino, un po' come quello che si vedeva in alcune ottiche per i micro 4 terzi, mi ricordo i 45 mm 1.8, che ha la baionetta che è molto più larga del barilotto, quindi hanno questa forma un po' strana. Ad ogni modo non è quello il concetto che mi interessa esprimere, quanto il fatto che le trovo un po' insensate, non ci trovo un significato, perché credo, e questa è la mia opinione, quello che mi par di capire, che le persone con il tempo iniziano con la PSC ma poi sentono magari l'esigenza di fare uno step aggiuntivo, anche l'acquisto di un'ottica, di una mirrorless full frame costa meno, se adesso vai in cerca di una EOS R la trovi veramente a prezzi molto molto bassi, è comunque dall'aspetto fotografico, una fotocamera strepitosa, non gli manca veramente quasi nulla se non lo stabilizzatore, ma appunto se si lavora con il treppiede, una cosa che tocca relativamente poco in fase di scatto, e hai una fotocamera straordinaria. Bene, qui se vai ad acquistare, ti fai un corredo di ottiche solo a PSC, rischi magari che quando devi fai l'upgrade o ti senti nelle condizioni di passare al full frame, vuoi passare al full frame, ecco, quelle ottiche sono praticamente inutilizzabili. Quindi che fai? Le butti? Ecco, è una cosa che solitamente sconsiglio, di investire sulle ottiche per solo APS-C, quando il sistema ti mette a disposizione anche un sistema full frame. Perché secondo me, questa è la mia opinione, con il tempo le persone avranno la voglia di provare ad andare verso il full frame, anche per via dei costi, come ti ho detto, che si riducono. Ma tirando delle conclusioni, alla fine le terrò in considerazione, le considero delle buone macchine. Bah, guarda, al primo impatto sarebbe facile pensare che non sia un buon prodotto. Ho visto tante critiche, dei commenti dove parlano di Canon lenta, Canon che ci ha messo tempo a mettere a disposizione un kit minimo di ottiche, eccetera eccetera. In realtà io penso che abbiamo un po' preso l'abbaglio, perché Canon, dobbiamo ricordare, che è tuttora l'azienda che detiene la fetta più grossa nel mercato delle fotocamere mirrorless, nel comparto mirrorless. Certo, ha perso fette di mercato, ma rimane quella che cresce meglio rispetto a tutti i brand. Basta andare a vedere i bilanci, eccetera, i risultati che fa ogni anno, e quindi da questo punto di vista credo che Canon sia la classica azienda grandissima, leader nel mercato, che ha l'opportunità di guardare cosa fanno gli altri e poi fare il suo gioco, buttare fuori le sue carte, a differenza magari di altri brand che stanno cercando di ritagliarsi il loro spazio, che hanno la necessità di sempre essere in anticipo, di proporre un qualcosa anche di nuovo. Però proporre qualcosa di nuovo spesso può significare anche fare dei grossi errori, fare degli sbagli, creare un qualcosa che poi non viene recepito bene dal mercato, portare dei risultati non proprio positivi. Quindi Canon si trova in questa situazione. Chi adotta Canon solitamente si trova bene con il tempo, perché i prodotti tutto sommato sono buoni, e forse sono figli proprio del fatto che ci possono ragionare su e creare un prodotto che appunto si adatta alle esigenze del mercato, più che cercare di produrre un qualcosa che vada ad anticipare quello che sarà il mercato. Questo è il mio punto di vista, spero di averti dato anche a te degli spunti sui quali ragionare. Tutto, se vuoi darmi la tua opinione, beh, proviamo in via sperimentale. Ho creato un gruppo Telegram esclusivamente per la discussione, troverai il link qui sotto nelle note dell'episodio, e beh, ti aspetto lì e magari vediamo come si evolve, cosa ne pensi di queste nuove mirrorless Canon.